Beh, lo teniamo sullo sfondo. Ok. Sembra una specie di delitto. Perché poi c'era Murat che ci stava praticamente traducendo al volo, all'impronta, quello che stavano dicendo i Gentleman XXL.
Sì. È un duo praticamente. Gentleman è un gruppo diciamo funky reggae. Ezel invece è un rapper giovanissimo di Ankara, e come tanti altri adesso si trova a Berlino in esilio, si è rifugiato a Berlino in Germania dopo aver sperimentato per circa 3 settimane il carcere in Turchia. È un ragazzo cresciuto nei quartieri popolari di Ankara e nelle sue canzoni trap, no? Ha raccontato sempre delinquenza, la mafia, la fame, lo sfruttamento, la violenza che ha vissuto ad Ankara, e ovviamente nelle sue canzoni parlava della droga, degli spacciatori, dei ladri, politici corrotti, e questo non è andato molto bene ed è stato arrestato per 3 settimane, trattenuto in detenzione provvisoria per aver nelle sue canzoni agevolato l'uso delle droghe. E poi ovviamente, come succede per tanti altri intellettuali e artisti in Turchia, c'era poco spazio anche per lui, ha deciso di andare a vivere in Germania in esilio.
Una storia piuttosto diffusa tra,
sì, purtroppo,
tra le genti anatoliche. E da dove iniziamo?
Allora, iniziamo dai famosi documenti Finkan. Praticamente in 16 mesi più di 500 giornalisti provenienti da 88 paesi hanno lavorato su 2500 documenti per il conto del consorzio dei giornalisti investigativi ICIJ. È lo stesso consorzio che ha praticamente lavorato su Panama Leaks nel 2016, sì, su Paradise Papers nel 2017 e adesso Finkan Leaks in 2020. Allora, di cosa si tratta?
Erano quelli di cui parlavamo giovedì scorso a proposito dell'Italia, che anche le banche italiane hanno fatto in modo di ripulire denaro sporco, ma parecchio. cioè si parla di miliardi passati attraverso le banche per andare poi nei paradisi fiscali.
Sì, le cifre sono spaventose, si parla di 2.000 miliardi di dollari statunitensi, quindi 2 trilioni praticamente, utilizzando un termine matematicamente più corretto. Allora, giusto per dare un po' la spiegazione di base, si tratta della rete per la lotta contro i reati funzionari, Finkan, Financial Crime Enforcement Network, che fa parte del Tesoro degli Stati Uniti d'America, no? Allora, una qualsiasi banca che si trova in qualsiasi paese del mondo attraverso il suo responsabile potrebbe segnalare al Finkan un'operazione sospettosa se avviene utilizzando il dollaro statunitense, ok? Questa per una legge, che un regolamento che tutela praticamente la trasparenza dell'uso del dollaro statunitense. E il report che fa il responsabile di una banca si chiama SAR, S-A-R, ok? Anche al di fuori degli Stati Uniti d'America, è lì che nasce il discorso in effetti. Principalmente sono 5 banche indagate: JP Morgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank e Bank of New York Mellon. E queste sono 5 banche analizzate.
Le più grosse.
Esatto, e che sono state anche sono andate avanti anche con le operazioni dopo le prime sanzioni che hanno ricevuto. Allora, come arriviamo alla Turchia? Arriviamo alla Turchia perché, secondo i ricercatori, i giornalisti che hanno lavorato su questi documenti, ci sono 538 trasferimenti e transazioni o operazioni sospettose per un totale di 141 milioni di dollari statunitensi. La cifra non sembra enorme, tuttavia ci sono 3 punti interessanti coinvolti. Prima di tutto si cita Active Bank, che è una banca turca che fa parte di Çalık Holding. Çalık Holding è un'azienda grossa che costruisce ponti, dighe, eccetera, autostrade. e il suo amministratore delegato per 5 anni era Berat Albayrak. Berat Albayrak
di nuovo,
esatto, si ripropone sempre questo giovanotto, e il genero del Presidente della Repubblica, l'attuale ministro del tesoro, l'ex ministro delle politiche dell'energia, quindi non sono i ministeri
quello che ha fatto danni in Somalia, insomma.
Esatto, quello che abbiamo sentito quando è stata liberata la ragazza italiana in Somalia, perché molto probabilmente la sua presenza, l'azienda sua, le aziende sue presenti in Somalia hanno a che fare con le organizzazioni terroristiche, e questo era un discorso che è stato citato in praticamente Paradise Papers. Adesso siamo in Finkan Links e ci troviamo di nuovo con Berat Albayrak. Insomma, Çalık Holding attraverso Active Punk sembra che abbia coordinato delle operazioni sospettose che superano 150-160 milioni di dollari statunitensi, ok? E la cosa più interessante è che, secondo i giornalisti che hanno lavorato su questi documenti, le azioni vanno verso le aziende che sono state accusate dall'amministrazione statunitense di sostenere i talebani e le aziende che non rispettano l'embargo statunitense nei confronti di alcuni paesi. Inoltre, le aziende che hanno lavorato con Active Punk sono aziende che portano avanti delle attività online basate sulla pornografia e casino. Okay. E quindi dal mitico Berat Albayrak passiamo a un altro personaggio, che è un personaggio molto più chiave in realtà, Reza Zarrab. Reza Zarrab sarebbe un imprenditore che ha 3 cittadinanze, turco, greco, iraniano. Okay? E nel mese di dicembre del 2013 in Turchia era stato arrestato con l'accusa di corrompere i ministri e portare avanti il lavoro di commercio illegale basato sulla vendita del loro e evasione fiscale. In poco tempo, nel mese di febbraio del 2014, Reza Zarrab è stato scarcerato perché non c'erano prove sufficienti, è stato assolto, gli sono stati restituiti i soldi sequestrati con gli interessi e i procuratori che hanno guidato la maxi inchiesta sono stati accusati di aver progettato un colpo di Stato contro il governo legittimamente eletto. Allora, sembra che nel 2014 il ragazzo, che ha la mia età tra l'altro, dell'81, se ne sia cavato. Tuttavia nel 2015, nel mese di dicembre del 2015, l'amministrazione statunitense ha ammesso un mandato di cattura contro Reza Zarrab, accusandolo di riciclaggio denaro e di non aver rispettato l'embargo statunitense nei confronti dell'Iran. Nel mese di marzo del 2016 Reza è stato arrestato negli Stati Uniti d'America, tuttora si trova negli Stati Uniti d'America e ha deciso ad un certo punto di collaborare con la giustizia americana, e in aula ha descritto dettagliatamente come era la sua rete di riciclaggio denaro attraverso i lingotti d'oro, e è una rete che vede coinvolto anche una delle banche statali turche, Halk Bank, poi diversi paesi tipo Emirati Arabi, l'India, Thailandia, eccetera. E nel suo intervento in aula nel 2017 Reza Zarrab ha detto che di tutto questo era totalmente consapevole e informato il Presidente della Repubblica attuale. In queste Finkan Links si cita Reza Zarrab in diversi punti. Standard Chartered, la banca è coinvolta in questa storia, e ha segnalato diverse volte le aziende, le persone che fanno parte della rete di Reza Zarrab, dicendo che hanno portato avanti delle operazioni sospettose, 715 operazioni sospettose che corrispondono a 133 milioni di dollari. Ok? E solo 87 di queste, per esempio, sono state fatte con un'azienda che si chiama Rona Devise, che ha aiutato nella sua rete di riciclaggio denaro a Zarrab, ed è una cosa che lui ha ammesso in aula negli Stati Uniti d'America. Quindi ciò che oggi vediamo in Finkan Leaks in realtà sembra veramente reale, perché il sospettato, l'accusato, già nel 2017 l'ha ammesso in aula negli Stati Uniti d'America. E portiamo avanti.
Era una cosa che 2 anni fa era anche avvenuto, un'altra cosa che sta di nuovo tornando nell'attualità della finanza turca, perché c'è una notizia di ieri di Fedspot che dice che l'economia turca è in gravi ambasce. A settembre la lira turca ha perso quello che gli investitori che da 20 anni investivano in Turchia hanno ritirato, ma per bilioni, quindi per miliardi di dollari. Questo è una cosa che pone Ankara in una situazione davvero incresciosa, tanto che probabilmente farà lo stesso giochino che ha fatto 2 anni fa di bruciare i soldi, i dollari che ha in pancia, perché è già a metà delle sue riserve valuta straniera.
Certo che se saccheggiano il paese così tanto con dei delinquenti del genere, i soldi non rimangono. In effetti Zarrab è stato accusato di aver bucato l'embargo statunitense messo nei confronti dell'Iran, coordinando una cifra di denaro che pari a 5.8 miliardi di dollari statunitense. La cosa più interessante è che uno dei suoi collaboratori si chiama Adnan Karahan, in aula negli Stati Uniti d'America nel 2018 ha detto che circa 80 milioni di questo denaro sono stati destinati soltanto a un politico in Turchia. L'ultimo punto che riguarda FinCanLeaks è un punto molto interessante. C'è un giro di aziende che hanno l'identità fiscale in Panama e operano in Turchia, a Malta, operano in Turchia, eccetera, che sono Millennium Energy, Blue Energy oppure Petrochim, che hanno a che fare con un'azienda turca che è stata fondata nel 65, che si chiama Petkim, fondata come azienda statale di ricerca petrolifera nel 65. Nel 2008 è stata privatizzata, è stata venduta a un consorzio Azero turco, giusto per rimanere nel tema attuale, l'azienda azera si chiama Sokar, turca si chiama Consorzio Turkas. Nel 2012 l'azienda azera ha comprato la maggior parte delle azioni del suo socio turco, è diventato il socio maggioritario del 51%, il resto 49% dell'azienda Petkim è quotato in borsa, quindi in questa azienda girano anche i contributi, i soldi dei cittadini. Allora, perché è importante citare tutte queste aziende? Tutte queste aziende sono state accusate in FinCanLeaks di comprare e vendere illegalmente, non rispettando l'embargo statunitense e europeo, e petrolio e gas dalla Siria. Quindi Petkim sembra che abbia collaborato con Petrochim, Millennium Energy e Blue Energy in diversi periodi del 2014-2015 per andare in Siria, comprare petrolio e ritornare. Poi in alcuni lavori di BBC e Deutsche Welle sono state identificate anche le navi appartenenti probabilmente a queste aziende che effettivamente andavano in diversi porti della Siria. Alla facciata della guerra contro il macellaio Assad che porta avanti la Turchia, sembra che business is business sempre, il petrolio comunque anche nel peggior periodo si compra, si mangia, si beve.
E questo ci porta alla storia di questi giorni, cioè il conflitto tra armeni e azeri che vede appunto schierati sono strani gli schieramenti che ci sono, perché ci sono i sauditi che sono con i russi, ma anche con l'Iran insieme dalla parte degli armeni.
Sì.
E invece sul fronte diciamo a zero troviamo turchi, ma anche Israele e il Pakistan.
Certo. Tra l'altro in FinCanLeaks si parla in un altro capitolo di quanto eventualmente le aziende israeliane e russe abbiano iniettato del denaro illegalmente, riciclandolo nelle casse di diverse aziende fittizie azere che successivamente sono andate a comprare armi per l'esercito azero. Questo è un altro capitolo, credo che ne parlerà in questi giorni una rivista italiana.
Sì, Dinamo Press già nel 2017 aveva fatto un articolo proprio sulla lavanderia azera, che passavano tutti i capitali da lì attraverso anche degli intrecci con l'energia petrolifera e il passaggio delle pipeline, degli olodotti sul territorio di Baku. Riuscivano a ripulire praticamente qualsiasi cosa, poi oltretutto c'era una scarsa regolamentazione. Anche qui si può parlare di un altro despota, ma qui è una dinastia di despoti. I leader del Pakistan, che si chiama Ayed, mi pare, Aliyev.
Dell'Azerbaigian, dice.
Dell'Azerbaigian.
Aliyev, sì.
Figlio
Aliyev.
Il figlio.
Certo. E la cosa più interessante in tutto quello che abbiamo detto viene fuori come lettura politica, secondo me, è quanto in realtà i vicini barra alleati tra di loro sono anche in un rapporto di grande sfruttamento reciproco, e ognuno ha nelle sue mani una carta che può utilizzare per ricattare l'altra, no? E il rapporto perverso tra la Turchia e la Russia ci fa capire proprio così, ma anche il rapporto della Turchia con la NATO oppure con il suo miglior alleato della NATO, ossia con l'amministrazione statunitense, è un rapporto perverso di questo genere. Abbiamo appena detto che attraverso questo imprenditore turco-iraniano vediamo che è la Turchia, attraverso le sue aziende e le sue banche statali, i suoi ministri, abbia tirato su una rete che non rispetta l'embargo emesso nei confronti dell'Iran dal suo alleato numero uno, dagli Stati Uniti d'America. Quindi in realtà un po' tutti giocano sporco e tutti hanno una cultura politica economica perversa basata sull'idea di fregare l'altro, che sia vicino, nemico o amico. Quindi, quindi vengono fuori delle collaborazioni assurde.
Ieri c'è stata anche una telefonata tra Putin e Macron a proposito del Nagorno-Karabakh. L'unica costante comunque è che l'odio che c'è tra Macron e Erdogan, perché non perde occasione Macron per schierarsi dalla parte opposta
quando si tocca il suo petrolio, quando sbattono dentro giornalisti, professori, studenti, quando tolgono il potere di governare a 95 sindaci, Monsieur Macron non è che abbia aperto la bocca così tanto.
Certo.
Quando invece si parla della Libia, immediatamente corre ai ripari, appunto come in questo caso della situazione in Azerbaigian di cui parlavamo prima.
Sì, il petrolio e gas ancora. Noi ogni venerdì mandiamo i nostri figli a scioperare con quella ragazza svedese che ha il cappotto rosso giallo, però comunque il nostro futuro continuiamo a fondarlo sul petrolio e gas.
Certo, finché ci sono questi interessi, che appunto questi leaks ci rivelano, non può essere diversamente.
Vogliamo parlare del caffè?
Parliamo del caffè.
Dai, io ho fatto una piccola ricerca, non avevo tutta questa informazione. Il caffè turco in Turchia si fa anche in diversi modi. Vabbè, la devianza classica è quella di aggiungere il latte, è un po' terribile. Però ho scoperto che esiste un'altra.
Caffè macchiato.
Esatto, tipo caffè macchiato, sì. Nella città di Antep, che è una città a confine siriano, si utilizza anche il pistacchio. Il pistacchio viene tostato con le chicche di caffè, si chiama Menengic, questo caffè, è una versione del caffè turco. Invece nella città di Adıyaman, che è una città storica per le civiltà mede oppure altre civiltà che sono storiche, si chiama il caffè caravanserraglio, ok? E dentro mettono cioccolato, mastice di chios, carruva, addirittura una sorta di farina che si chiama salap. E poi, per concludere, nella città di Manisa, che è un'altra città bellissima, esiste il caffè flirtuoso, e dentro si mette della mandorla. Queste sono
che afrodisiaco.
Potrebbe essere, sì, è vero, almeno un po' di energia ti dà. Allora, giusto per concludere,
mi è capitato di bere proprio in Turchia un caffè col cardamomo.
Ah sì, è vero, io l'ho assaggiato in Bosnia, a Sarajevo proprio, sì, molto buono tra l'altro, è vero. Allora, il primo ottobre, oggi vediamo cosa è successo. Nel lontano 1949, il primo ottobre, è stato fondato il Teatro Statale di Ankara, e il primo spettacolo era Faust di Johann Wolfgang von Goethe.